Ci prepariamo alla quinta domenica di Quaresima, invocando il dono dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore, oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore. Poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Parola di Dio. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia, cancella le mie iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e ai peccatori a te ritorneranno.
Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, conforti, grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.
È una parola come sempre, sempre la parola è ricca. E anche questa non è parca. E ci mostra tre cose, almeno io le ho focalizzate così. Una legge che viene compresa se è amore. Due, il discorso della gloria di Gesù. E tre, c'è la curiosità dei greci che vogliono conoscere Gesù, ma non capiscono chi sia. Cioè c'è questa folla, ci sono i greci, e i greci chiedono a Filippo, Filippo va da Andrea, poi Andrea e Filippo vanno da Gesù per portare questi greci. Quindi c'è sempre bisogno di questa mediazione dei discepoli per indicare. E Gesù dice che il momento della sua gloria è arrivato, ma la sua gloria è la croce. È una liturgia che ci butta ancora una volta a gambe all'aria, perché Gesù ha un modo di ragionare e di amare che noi non comprendiamo, soprattutto perché non siamo aiutati dal contesto nel quale viviamo, dove c'è un concetto di amore edonistico, di qualcosa che gratifica me. L'amore è qualcosa che mi fa piacere, dove io sto bene con qualcuno, ma non c'è il concetto di dono della vita. Quando si tratta di donare la vita, allora si comincia a vacillare. Purtroppo non siamo più nostrani, perché una volta si era più poveri, ma l'amore in famiglia era un amore con la maiuscola. E abbiamo perso un po' questa genetica di Dio in noi. Ma partiamo dall'inizio, cioè dal libro di Geremia. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. La prima legge è stata scritta su tavole di pietra e quella legge lì non ha funzionato, pur essendo Dio il Signore del popolo di Israele. Perché è qualcosa di esterno. Ma anche noi, se uno ci dice devi fare così, garantito che troviamo tutte le scuse per non farlo. Noi ci muoviamo solo quando siamo toccati dentro. Quando una cosa è in noi data per amore, quando noi facciamo un'esperienza d'amore, quando c'è l'amore che ci spinge, non ci costa fatica. Penso a una mamma con un bambino, non le costa fatica alzarsi per allattarlo, per cambiarlo quando non sta bene, che sta lì, lo veglia. Un esempio, ok? Come possono essere tanti altri. Quando c'è l'amore, magari sì, costa fatica, perché se uno è stanco, si deve alzare nel cuore della notte, fa fatica, ma è più la gioia di farlo che non il peso fisico di quello che si sta facendo. Quando c'è l'amore che ci guida, non ci costa più di tanto, perché amiamo ed è un modo concreto per dimostrare quanto amiamo quella persona. È così con Dio. Se noi amiamo il Signore, non ci costa seguire i Suoi comandamenti. Il Signore ci scrive con l'amore sul cuore, non ci impone una legge di pietra nel cuore, ma ce lo scrive con l'amore nel cuore. Abbiamo lo Spirito Santo in noi che ci fa agire. Quindi queste leggi scritte con l'amore sul cuore ci rendono felici ci rendono discepoli autentici e felici, perché amati e amanti. Siamo sempre sull'amore, senza amore non c'è sequela, non c'è fede. Oh, e siamo sempre al solito discorso, che non è che uno ha questi slanci d'amore, ma il cammino di fede, il cammino di sequela è graduale, ok? Perché sennò uno si spaventa e dice, vabbè, io non amo il Signore, non ci ho mica perso la testa, quindi è una cosa che non mi riguarda. No, ci riguarda tutti, e il fatto che siamo qui a provare, a capire cosa fare, come crescere, dove crescere, in quale sfaccettatura crescere, come incontrare il Signore, vuol dire che c'è dietro già un amore, perché il Signore ci ha chiamati per primi. E questa chiamata ha già mosso in noi il desiderio della sequela e ha già acceso in noi la fiamma del suo amore, anche se non ne siamo consapevoli. Poi c'è la lettera agli Ebrei, che va a braccetto col Vangelo, perché è quella cosa che noi non riusciamo mica a capire. Quando dice che Cristo nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Dunque, Gesù nella vita terrena, quindi come uomo, ha supplicato con forti grida e lacrime Dio Padre perché non morisse. Ed è morto. Però sta scritto, per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Ed è vero. Allora, è morto o non è morto? È morto, e poi per il pieno abbandono a lui è stato risuscitato. Il Signore l'ha liberato dalla morte, però gliel'ha fatta attraversare. E qui è per me il grande mistero, che io non ce la posso fare. Dio poteva salvarci senza questa cosa? Sì o no? Sicuramente sì, ma non sarebbe andata in questo modo, non avrebbe avuto lo stesso effetto, e forse sarebbe stata una salvezza esterna, una legge messa dall'esterno, perché se Dio faceva il condottiero glorioso, valoroso, così avremmo avuto paura di lui, avremmo capito sì che era Dio, che c'era una legge da seguire, ma non ci avrebbe salvato e non ci avrebbe guadagnato l'amore. E poi Paolo continua a dire, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna. Imparò l'obbedienza, ma la impara come figlio uomo. Perché Dio è perfetto, Gesù è perfetto, è la seconda persona della Trinità, non ha bisogno di una perfezione aggiunta, perché è la perfezione in assoluto, per definizione, Dio è il perfetto per definizione. Ma come uomo, perché l'umanità di Dio non è una roba così diversa dalla nostra, per un super uomo, perché lui è Dio, no, lui è uomo, non super uomo, è uomo. E questa obbedienza l'ha imparata come uomo. E come uomo si è reso perfetto perché ha obbedito in tutto al Padre. E questa obbedienza d'amore divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Ed è un'obbedienza a questo mistero di amore. Dio è amore e per definizione Dio si dona proprio perché è amore. La prima cosa che ha fatto è stato donarsi. E se pensate alla Trinità, il Padre si dona al Figlio, il Figlio si dona al Padre, e l'amore tra il Padre e Figlio è così forte che diventa lo Spirito Santo. Quindi c'è un dono d'amore all'interno stesso della Trinità, un amore che non è narcisistico, ma è un amore che esplode all'esterno. E ritorniamo sempre al discorso della creazione. Poteva starsene Dio tranquillo per i fatti suoi, invece no. Ha voluto questa meraviglia che è la creazione, l'universo, la vita, in tutte le sue forme. E questa impronta dell'amore nelle persone genuine, non traviate, c'è. Perché l'amore tra gli sposi, tra i fidanzati, tra i genitori e i figli, tra i figli e i genitori, tra gli amici, questa cosa c'è. Poi è tutto rovinato dal peccato, per cui noi vediamo la degenerazione, ma noi questa impronta ce l'abbiamo insita, perché veniamo da Dio, quindi Dio ci ha lasciato la sua firma in noi e l'ha lasciata anche nel creato. Perché noi snobbiamo gli animali dicendo che sono vite di serie B, ma pensate alle madri di qualsiasi specie, quanto diventano cattive per difendere la loro cucciolata, la loro nidiata. C'è da starci alla larga quando si trova una madre con i cuccioli, perché potremmo essere aggrediti, perché una madre istintivamente, ma non solo per istinto. Anche per amore, perché è dimostrato che gli animali hanno dei sentimenti e le madri, se fossero solo istinto davanti al pericolo, lascerebbero i cuccioli in difficoltà, lascerebbero che i cuccioli morissero. Invece le madri fanno scappare i cuccioli e ci stanno a perdere la vita per difenderli. Quindi la creazione è tutta impregnata di amore. Perché Dio ha nascosto il suo volto e ha messo la sua impronta in tutto ciò che ha creato. È tutta un'esplosione di vita. E se noi pensiamo alle cellule di qualsiasi organismo, quando è che producono vita? Quando si dividono. È la storia del seme che se cade in terra e non muore, quel seme non porta frutto ed è un seme, ok? Un seme, però contiene la stessa logica di amore che è in Dio, che solo chi dà la vita la ritrova e la moltiplica. È così. Ed è la cosa più bella, ce lo dice perfino la creazione, ce lo dice la creazione e noi esseri intelligenti, che diciamo che abbiamo un'intelligenza superiore, non abbiamo ancora capito niente, siamo fenomeni, guarda. Però è splendido perché questa è la legge dell'amore insita nel cuore dell'uomo in modo speciale, ma in tutta la creazione. È tutto un made in God, se si potesse dire, no? Un fatto a mano da Dio e quindi c'è l'impronta come la terracotta. Lavorata dal vasaio, quando si guardano le cose artigianali, si vedono le impronte digitali del vasaio. È bellissimo. Allora dici, questa è fatta a mano, perché si vede proprio la mano. Mentre invece quelli fatti in fabbrica hanno i segni, hanno le righe, ma non hanno l'impronta. E quindi c'è questa logica che per noi, che vogliamo conservare la nostra vita, abbiamo questo istinto di autoconservazione e poi insomma ci sa un po' briga perdere la vita, perché a noi piace stare bene e ci piace amare facile, quando le cose vanno bene. Quando si tratta di fare sul serio, cominciamo ad arricciare il naso, a sbuffare e poi adesso vediamo se questa cosa può tornarmi comoda. E invece no, qua no, non è così. Chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua. Se Gesù ce lo dice coi fatti. Colui che ha supplicato con forti grida e lacrime Dio è colui che dice: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma per questo sono giunto a quest'ora. Qui dice tutta la consapevolezza e la risolutezza della volontà di Gesù di arrivare in fondo all'opera della salvezza, perché solo attraverso la sua morte sa che salverà tutto il genere umano. Tutto il genere umano e tutta la creazione, perché sempre San Paolo dice che la creazione stessa attende la manifestazione dei figli di Dio per essere anche lei redenta e risorta. Quindi c'è un compimento di salvezza globale per noi uomini prima, ma per tutta la creazione. Perché c'è quel bel salmo che non mi ricordo mai il numero che dice: nulla disprezzi di quanto hai creato, Signore amante della vita. E che non è un salmo, ma deve essere Isaia, or che mi sovviene. Ma non mi ricordo mica bene. Altrimenti, se il Signore l'avesse disprezzato, non l'avrebbe mai creato. E quando il Signore crea, crea per amore e crea per il gusto di dare vita e dare meravigliosa vita, nella sua opera di creazione. Ecco, per me è una parola pesante questa, dove c'è questa risolutezza di amare fino alla morte. Ebbene, il mio amore deve arrivare fino a quel punto, avanti. A me un tantinino. Cioè, non è che io questa parola la prendo proprio alla leggera, Perché questo avanti cosa vuol dire? Che finisci anche tu male, è sicuro che finisci male, sta scritto. O che noi non finiremo mai su una croce come Gesù, Però ecco questa risolutezza che se la vita che io devo portare, deve passare da una croce avanti, per assomigliare al nostro Maestro un pochino. Le nostre morti sono morte più piccole, però sono sempre morti, perché perlomeno al nostro egoismo. Perché quante scelte facciamo di comodo? O quanti interessi ci può essere dietro anche una scelta nobile? Quindi la purezza dell'amore, deve avere il coraggio di passare attraverso una morte, che può essere la morte del nostro egoismo, del nostro interesse, di quello che vogliamo fare, che se lo vogliamo fare in un modo invece ci tocca farlo in un altro. Ci sono tanti tipi di morti, ma l'importante è che siano sempre scelte determinate dall'amore e che il Signore ci conduca dove vuole condurci, ma noi tiriamo dritto amando, senza titubanza. Ecco, chiediamo davvero al Signore che ci doni un amore forte, un amore così appassionato che non si tiri indietro nemmeno davanti alla morte più scabrosa, che ci doni il coraggio di avere la faccia dura come pietra, come Gesù quando ha deciso di andare a Gerusalemme, che ci doni il coraggio di un pieno abbandono al Padre per essere esauditi, che ci doni il coraggio di imparare l'obbedienza anche attraverso la sofferenza, come il nostro Maestro, Noi siamo qui per imparare da Lui e per camminare sulle sue orme. Che il Signore davvero ci doni la grazia di essere autentici, di amare veramente in modo autentico e di assomigliare almeno un pochino al nostro unico Maestro che è Gesù. Buon cammino.